Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
È una pagina che accompagna tutti i giorni natalizi. Si può dire che la celebrazione del Natale, più che essere un giorno, è un tempo. Il tempo che va dal 25 dicembre, che è il giorno della nascita, fino al giorno dell'Epifania. È un tempo, un sol lungo giorno, in cui la riflessione credente è provocata da questo avvenimento decisivo. Decisivo per chi crede, dicono i credenti, ma decisivo per la storia dell'umanità, per tutti, dicono i credenti. In altri termini, è lo spartiacque di ogni storia possibile, di ogni interpretazione di se stessa, di ogni possibilità di leggere l'uomo collocato all'interno del tempo e della storia in maniera particolare, con il significato e l'interpretazione dei suoi giorni. I credenti cioè dicono: badate bene, nel momento in cui il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, per tutti quelli che credono e quelli che non credono cambia. Anche quelli che non credono, in fondo, indirettamente sanno che c'è qualcosa che è cambiato. Se è vero come è vero che la maggioranza degli uomini, benché non cristiani, per convenzione o per necessità, pongono la storia segnata da quell'avvenimento e i calendari inevitabilmente fanno i conti con la nascita di Gesù, prima di Cristo, dopo di Cristo. E quell'avvenimento del Verbo che si fa carne e abita la storia umana segna definitivamente il percorso e la descrizione della storia. Al centro Gesù Cristo, il prima e il dopo, avanti Cristo, dopo Cristo. Ma questo spartiacque non ha soltanto un valore numerico, quantitativo, quasi a voler dire questo segna prima che lui c'era e dopo che poi abbiamo celebrato la sua venuta. E lo si legge da tutte le letture che ci sono state proposte oggi, come forte impegno, provocazione sulla necessità dei credenti di leggere la storia, non è soltanto un tempo che è diviso tra il prima e il dopo, è anche un modo per schierarsi da una parte piuttosto che un'altra. Tutte le letture oggi fanno questo tipo, non so se l'avete in qualche maniera percepito, fanno questo tipo di provocazione. Tu da che parte sei? Sei dalla parte della luce o delle tenebre? Sei dalla parte di chi lo ha accolto o di chi l'ha respinto? Sei tra quelli che hanno ascoltato la sua voce o sei dai quelli che la voce non lo ascoltano? Tutta la pagina di Giovanni, che si apre con "in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio", crea le condizioni di fronte a questo avvenimento che è centrale, e il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Questa condizione, tu da che parte stai? Ovviamente per stare dalla sua parte non basta la buona volontà, c'è una tensione alla scelta, alla collocazione, a sapersi schierare, a porsi in attenzione rispetto alla parola che si incarna, e per essere all'altezza della posizione giusta, la prima lettura, la seconda lettura, ma lo stesso Vangelo ci dice che c'è bisogno di sapienza, c'è bisogno cioè di quell'arte straordinaria che ti permette, nel percorrere della storia, nell'interpretazione di essa, di saperti schierare. Facciamo qualche passaggio, così poi andiamo alla definizione di questo nostro breve discorso, questa meditazione che deve aiutarci ad arrivare all'Epifania. Dice il libro del Siracide, quando in maniera molto chiara dice: il Creatore mi diede un ordine, mi fece piantare la tenda e disse: fissa la tenda in Giacobbe, le radici tra i miei eletti. La sapienza dice a se stessa: se il Signore arriva, io sarò capace di elezione. Elezione significa scegliere. Chi mi sceglie sarà scelto. Se io ti scelgo e io sono Dio, tu non devi avere paura. Tant'è vero che Paolo dice nella seconda lettura, dice: il Dio del nostro Signore Gesù Cristo vi dia uno spirito di sapienza, cioè vi dia quello spirito per cui voi potete scegliere, e di rivelazione, perché voi possiate conoscerlo, e una volta che voi l'avete conosciuto, illumini gli occhi del vostro cuore. Com'è bella questa immagine, cioè vi dia la luce negli occhi per uscire dalle tenebre, per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamato, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità. In altri termini, se io mi schiero dalla sua parte, se io l'accolgo nella mia vita, se io faccio Natale, ma faccio Natale davvero, ho la luce negli occhi, ho la forza nel cuore, ho la capacità di interpretare gli avvenimenti, di vedere. Beh, credo che se uno dovesse dire a se stesso cosa si aspetta dalla vita, cosa vuole per se stesso, per i propri figli, vuole vedere, vuole capire, vuole rendersi conto di quali sono i suoi giorni e interpretarli in ragione di quello che i giorni danno, al di là delle gioie e dei dolori, dei momenti di cadute e dei momenti esaltanti. Vorrebbe capire, soprattutto quando sembra che tutto sia contrario alla comprensione dei giorni. E quanto è importante che ognuno di noi abbia la sapienza per interpretare la propria storia, non una conoscenza massificante e massificatrice che dà lo stesso pastone a tutti come se fossimo animali da ovile, ma la capacità individuale, in ragione dell'esperienza di ciascuno, di crescere, come abbiamo ascoltato dalla lettura, nello splendore della verità, cioè in altri termini di avere il criterio per cui la verità, solo la verità, diventa dominio e costante della mia esistenza, senza la menzione, senza il mentire degli slogan pacificanti, o meglio, fossero pacificanti, rassicuranti ma senza ragione, senza le parole melliflue di un mondo che ti vuole vendere e vendere te stesso come un prodotto, non come la certezza di una vita che è costruzione faticosa dell'essere. Una parola che diventa chiarificatrice dell'esistenza, non politicamente data per acquietarti, non per rendere giustizia alla verità. E in un tempo come nostro, dove vince la finzione, non la verità, dove è l'ipocrisia che è dominante, dove è la falsità che vince, la sapienza invece, sapienza, per lo splendore della verità, benché la vita, e grazie alla vita, la vita resta uguale con le proprie difficoltà, le proprie risorse, le proprie mancanze, le proprie sofferenze, ma nella verità io resto uomo, capace di me stesso, forte dei miei limiti e ricco di compassione, la sapienza. Quando eravamo bambini, allora, quando ci si battezzava, adesso non più, si toglie questo martirio al bambino, si prendeva un po' di sale e lo si metteva sulla lingua del bambino e si diceva: ricevi la sapienza di Dio. Ed è particolare che si rappresentasse la sapienza con il sale, perché la verità, che nasce dalla sapienza, cioè dall'interpretazione della vita, è l'unica che dà sapore all'esistenza. Sapore. Senza la sapienza, la vita è senza sapore. Senza la verità, la vita è scipita, senza significato. Se la sapienza ci è data per Cristo nella nostra vita, il sapore della vita, l'interpretazione di essa, lo spartiacque di cui parliamo, non solo del tempo, ma della realtà, passa attraverso di Lui. Guardando a Lui noi capiamo, guardando a Lui noi siamo forti di noi stessi, guardando a Lui con il sole sul nostro volto, riflesso dalla sua luce, noi siamo solari, benché le difficoltà. Allora, figliolini miei, questo tempo di Natale noi lo stiamo celebrando come venuta di Cristo nella storia. Bene, celebriamo il suo, lo metto tra virgolette, compleanno, facciamo festa, abbiamo fatto il presepe, l'anno nuovo è cominciato, andiamo verso l'Epifania, un grande tempo di memoria e di speranza. Bene, ma è un tempo in cui io dico a me stesso, se faccio spazio, accolgo Cristo, io ricevo Lui e ricevo la sapienza del cuore. Accettando Lui, io mi distacco dalla mentalità comune che vale la pena apparire piuttosto che essere. E per apparire si può anche fingere, mentire, camuffarsi, mascherarsi. Io, accettando Lui, accetto me stesso, così come sono, nella mia fragilità e nella mia potenza, nel mio limite e nelle mie risorse. Non fingo e per fingere divento ad una dimensione, per cui per essere accettato finisco di vestire come vestono gli altri, al di là della moda, di essere fisicamente così come la forma plastica, e non soltanto chirurgica vuole definirne, ma la plasticità della massa mi vuole determinare. Finisco per pensare ad una dimensione senza la libertà del giudizio e della critica. Finisco per non investire sul mio personale impegno e quindi sulla mia personale responsabilità, perché dico tanto vale il pensiero comune piuttosto che il giudizio personale. Lo splendore della verità, invece, che mi dà giudizio perché ricevo sapienza, eleva, nobilita il singolo al collettivo, mi mette in moto la libertà di esprimere quello che sono e dice che uno vale quanto cento, perché ognuno di noi ha dentro di sé la forza e la presenza dell'Altissimo. Essere figli di Dio vale la pena essere nello splendore della verità. Cosa insegnare ai nostri figli nel giorno di Natale? Cosa augurare nell'inizio di un nuovo anno? Accogliere Cristo. Sì, accoglierlo, accoglierlo nella sua parola di verità, accoglierlo nella sua persona d'amore, accoglierlo nella sua esperienza di compassione. E allora se io resto vero nella verità, amorevole nell'amore, disponibile nella compassione, resto splendente di verità. È una grande lotta, lo so bene. E se all'inizio di quest'anno questa lotta la facciamo nostra, allora sarà un buon anno carico di Natale per tutto l'anno. E sarà l'anno nostro, l'anno in cui ognuno di noi, ancora di più, fatti protagonisti della verità, facendo i conti con la propria coscienza, alla fine diranno: forse ho ottenuto meno cose, forse ho avuto meno successo. Fermo restando che ce l'auguriamo tutti, cosa è successo, ma sono rimasto padrone di me stesso, non mi sono svenduto per una verità, tra virgolette, comune, perché ho conservato fede alla dignità delle cose che sono mie, quelle che ho ereditato dal bene che mi è stato passato, dalla parola del Signore che ho ricevuto, dalla presenza salvifica di Cristo nella mia vita. E allora ancora oggi, buon anno, ma ancora oggi, per sempre, buon Natale. Il Verbo si fa carne dentro ciascuno di noi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.